Churuma, 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 churuma.
Rádio do Mar e Chuma Pirata. Rádio do Mar e Chuma Pirata.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutte, buon lunedì e un augurio per questo 8 marzo, che possa essere 8 marzo tutti i giorni, non solo una volta all'anno, a tutte le donne. Un augurio speciale, un abbraccio a tutte le compagne d'Italia e un saluto super speciale ai ragazzi e le ragazze di Radio Wombat, Radio Forte e Radio Spore, che condividono con Radiogramma questo super radiogiornale condiviso della Ciurma Pirata. Lunedì 8 marzo, qui a Genova, sono Diego, ovviamente, come tutti i lunedì quasi. Giornata splendida, sta facendo un bel po' di giornate veramente soleggiate, ma con l'arietta frizzantina ancora fine inverno, sarebbe da metterci la firma, veramente, giornate splendide. E cominciamo con un po' di notizie per Radio Giornale. Dall'Italia abbiamo un aggiornamento sulla situazione nelle regioni riguardo all'accesso all'aborto. Negli ultimi mesi i movimenti e i gruppi che si oppongono all'aborto e ai diritti riproduttivi delle donne hanno intensificato la loro propaganda con varie e contestate campagne comparse in numerose città italiane. Parallelamente, Lega e Fratelli d'Italia, che governano in diverse regioni e che con questi gruppi conservatori e cattolici hanno espliciti legami, ne hanno portato avanti in modo concreto il programma politico per limitare l'accesso all'aborto farmacologico, andando contro le nuove linee di indirizzo del Ministero della Salute e per sostenere formalmente natalità e maternità attraverso delle precise proposte di legge, portando avanti però implicite finalità antiabortiste. Lo scorso dicembre, una campagna antiabortista di Pro Vita e Famiglia paragonava l'aborto per via farmacologica con la pillola RU486 a un veleno. La senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, tra gli altri, aveva difeso il messaggio dicendo che il vero scandalo erano semmai le decisioni prese dal ministro della Salute Roberto Speranza nell'agosto scorso, quando, dopo mobilitazioni dal basso portate avanti negli anni da movimenti femministi, associazioni che lavorano per i diritti delle donne e dalle ginecologhe non obiettrici, erano state aggiornate le linee di indirizzo sulla pillola RU486. La protesta del movimento femminista Non Una di Meno a Genova contro la campagna di Pro Vita Non Una di Meno. No, scusate, c'era un punto in più. La protesta del movimento femminista Non Una di Meno contro la campagna di Pro Vita. L'aborto farmacologico prevede l'assunzione di due farmaci a distanza di 48 ore uno dall'altro: il mifepristone in combinazione con un misoprostolo. Ed è una pratica sicura, come dimostra la letteratura scientifica internazionale e come afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha incluso i due farmaci abortivi nella lista delle medicine essenziali. In Italia, la possibilità dell'aborto farmacologico era stata introdotta solo nel 2009. Nel 2009, pensate. In Francia nel 1988, nel Regno Unito nel 1990. Ma con una serie di ostacoli, con un limite di tempo ridotto, 7 settimane, rispetto a quello indicato dal farmaco stesso e adottato dagli altri paesi d'Europa, 9 settimane invece, e con una procedura all'italiana che prevedeva ricovero ordinario in ospedale di 3 giorni. Lo scorso 8 agosto il Ministero aveva aggiornato le proprie linee di indirizzo, ferme da 10 anni, annullando l'obbligo di ricovero in ospedale, estendendo a 9 settimane di età gestazionale la somministrazione del farmaco e prevedendone la somministrazione in consultorio o in ambulatorio. Il Consiglio Superiore di Sanità aveva poi espresso il proprio parere favorevole. L'Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, aveva emanato una determina per modificare le modalità di impiego di quel farmaco. Le limitazioni esistenti fino a quel momento non avevano avuto l'effetto di ridurre il ricorso all'IVG, come auspicato da chi le aveva pensate e sostenute, bensì quello di rendere l'esperienza più invasiva, traumatica e, in tempi di pandemia, più pericolosa e difficile. Alcune regioni, però, non hanno ancora recepito le linee di indirizzo, lasciando la situazione immutata, e altre hanno preso una posizione contraria, addirittura, in coordinamento con la campagna e propaganda dei movimenti anti-scelta come appunto Pro Vita. Andiamo a vedere un po' le situazioni delle regioni, come stanno cercando di fare i fattacci loro. In Piemonte, ad esempio, a fine settembre la regione Piemonte, su iniziativa di un consigliere di Fratelli d'Italia e con il sostegno del presidente Alberto Cirio di Forza Italia, aveva diramato una circolare che non solo mette in discussione le nuove modalità di accesso alla pillola abortiva RU486 nei consultori, la vieta addirittura, ma finanzia e rafforza l'ingresso delle associazioni antiabortiste negli ospedali pubblici. Prevede infatti l'attivazione di sportelli informativi all'interno degli ospedali da parte di donne e formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La delibera cita, a titolo esemplificativo, il Movimento per la Vita e i Centri di Aiuto alla Vita, CAV, adesso collegati. Queste e altre associazioni simili si inseriscono al momento dei colloqui per l'IVG, quelli dopo i quali è rilasciato il certificato medico per recarsi in ospedali, tentando di dissuadere le donne in procinto di abortire. In Abruzzo, invece, a inizio febbraio la Regione Abruzzo, governata da Marco Marsilio di Fratelli d'Italia, ha inviato una circolare alle aziende sanitarie locali affinché l'interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari. La circolare è stata firmata dall'assessore alla sanità Nicoletta Verì, Lega, e dal direttore generale della sanità della Regione Abruzzo Claudio Damario. Umbria. Nel 2019, durante la campagna elettorale per il rinnovo del presidente della giunta regionale, la candidata del centrodestra Donatella Tesei, esponente della Lega, aveva firmato un manifesto valoriale, promosso da 7 associazioni antiabortiste per sostenere la famiglia naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, addirittura, e la vita dal concepimento fino alla morte naturale. Una volta eletta e coerentemente con quanto scritto, Tesei aveva abrogato una legge regionale approvata dalla precedente amministrazione di centrosinistra che prevedeva l'assunzione della RU486 in day hospital. Ne erano seguite proteste e manifestazioni di piazza a livello nazionale e, a quel punto, il Ministero aveva deciso di aggiornare le linee di indirizzo. La Giunta regionale aveva deciso di accogliere, con una nuova delibera, ma nei fatti la procedura farmacologica non è mai stata introdotta nei 2 ospedali più grandi della regione, quelli di Perugia e di Terni. La decisione di Tesei di adeguarsi alle linee di indirizzo era stata molto criticata dalle associazioni del manifesto valoriale, che hanno ora trovato un'altra strada per cercare di limitare l'accesso all'interruzione di gravidanza. A fine novembre, la consigliera della Lega, Paola Fioroni, aveva presentato un progetto di legge regionale che modificava il testo unico in materia di sanità e servizi sociali e introduceva una serie di iniziative promosse dal manifesto stesso. Prevede, per esempio, che per favorire la natalità e lottare contro l'inverno demografico, i cosiddetti movimenti per la vita possono entrare nei consultori pubblici e guadagnare ampio spazio nella gestione delle politiche familiari. Si parla di promozione di un welfare specifico per la cosiddetta famiglia tradizionale, di regolazione della fertilità mediante metodi naturali e di tutela e protezione della vita umana dal concepimento. Come hanno denunciato le decine di associazioni e movimenti riuniti sotto il nome di RU 2020, Rete Urbana per l'Autodeterminazione, si parla di interventi a sostegno della natalità, ma non si fa alcun riferimento a politiche del lavoro, a un affiancamento del welfare pubblico, mentre si torna all'idea di istituire un assegno prenatale per le madri che decidono di portare avanti la gravidanza. Siamo alla monetizzazione della maternità. Chi contesta la propaganda antiabortista non mette in discussione il principio dell'aiuto alle persone in difficoltà, ma sostiene che l'attenzione vada spostata verso la responsabilizzazione a una sessualità e una maternità consapevole e desiderata. Le proposte per prevenire le gravidanze indesiderate con l'obiettivo di ridurre gli aborti coinvolgono maggiori finanziamenti per i consultori pubblici e laici, la contraccezione gratuita e la promozione di veri corsi di educazione sessuale nelle scuole. Nel nuovo progetto di legge in Umbria si ripropongono poi alcune delle misure che erano contenute nel DDL Pillon, al tempo molto criticato da associazioni di avvocati, psicologi e operatori che si occupano di famiglie e minori, giuristi anche cattolici, giudici minorili, centri antiviolenza, movimenti femministi e anche dalle relatrici speciali delle Nazioni Unite sulla violenza e la discriminazione contro le donne. La proposta Umbra, sulla traccia del DDL Pillon, promuove una bigenitorialità coatta e favorisce per prevenirle il ricorso alla mediazione familiare nelle separazioni, senza fare alcun riferimento a quelle legate a violenze e abusi. Il progetto di legge era stato presentato durante una conferenza stampa proprio dal senatore della Lega Simone Pillon, uno degli organizzatori del Family Day e uno dei portavoci delle principali battaglie dell'inclericalismo cattolico, che vive in Umbria e che a Perugia ha uno studio che promuove la mediazione familiare. Un progetto simile a quello umbro era già stato approvato in Veneto il 28 maggio del 2020. Si chiama Interventi a sostegno della famiglia e della natalità. Apre la strada alla presenza nelle strutture pubbliche di associazioni con finalità contrarie alla legge 194. Si rivolge alla famiglia nella sua composizione cosiddetta tradizionale. Svuota i consultori e moltiplica gli sportelli informativi senza chiarirne le finalità. Introduce la mediazione familiare e parla di nascituro. Il primo articolo del Codice Civile Italiano afferma invece che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e che i diritti che la legge riconosce a favore del concepimento sono subordinati appunto all'evento della nascita stessa. Rimaniamo in centro Italia, nelle Marche invece, in Umbria veramente situazione tragica. Nelle Marche, a fine gennaio, la maggioranza di centrodestra delle Marche, guidata da Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia, aveva deciso di opporsi all'aborto farmacologico e alle nuove linee di indirizzo ministeriali, respingendo una mozione presentata da Manuela Bora, del PD, per la piena applicazione della 194, in una regione dove su 137 ginecologi ospedalieri, 100 sono obiettori di coscienza. Il capogruppo al Consiglio regionale di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, per giustificare le limitazioni all'uso della pillola abortiva, aveva citato l'imminente pericolo di una sostituzione etnica, sostenendo che loro assenza aumenterebbero i bambini con genitori stranieri, virgolettato, e diminuirebbero invece quelli italiani. A metà febbraio, Ciccioli aveva presentato una proposta di legge a sostegno di famiglia, genitorialità e natalità, molto simile a quella umbra. Gli interventi sono pensati per le cosiddette coppie tradizionali, favoriscono lavoro anche all'interno delle strutture pubbliche ed associazioni antiabortiste, che si occupano di famiglia e di natalità, fanno riferimento a un welfare generativo, alla prevenzione dell'interruzione di gravidanza e alla tutela della bigenitorialità a tutti i costi. Della proposta si è parlato soprattutto per le dichiarazioni di Ciccioli sulla cosiddetta famiglia naturale e i ruoli che donne e uomini dovrebbero avere al suo interno. Non possono esistere alternative al nucleo familiare naturale, composto da un padre, da una madre e dai figli che hanno il diritto di avere una famiglia così. Ne va del concetto di educazione. Al padre sono demandate le regole, alla madre l'accudimento, non ci possono essere alternative. Cioè, scusatemi, non capivo se era tipo il Terzo Reich o se erano parole... Non riuscivo a capire il senso della frase. C'è parole agghiaccianti. Sulle dichiarazioni aveva preso posizione critica anche l'Ordine dei Psicologi delle Marche e ci sono state proteste e manifestazioni che proseguiranno anche nelle prossime settimane. Nel Lazio, invece, a fine gennaio la Regione Lazio ha recepito le linee di indirizzo ministeriali e ha approvato un protocollo operativo per l'interruzione volontaria di gravidanza con RU486. In regime ambulatoriale o di day hospital. Il documento pubblicato sul bollettino ufficiale della regione dice che il Lazio si impegna a rimuovere gli ostacoli all'accesso alla metodica farmacologica, nell'ottica di assicurare a tutte le donne che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza un servizio che tenga conto dei dati basati sulle evidenze scientifiche di alta qualità e rispettoso dei loro diritti. Infine, come è stato notato su Quotidiano Sanità, il documento precisa che il metodo farmacologico è sicuro ed efficace e può essere utilizzato, oltre che per l'interruzione volontaria, anche nel trattamento di varie condizioni cliniche, quali l'aborto spontaneo, l'aborto incompleto, la morte fetale intrauterina. Si tratta di un'indicazione importante dal momento che libera una procedura che ha costituito una rivoluzione nel campo della medicina riproduttiva, dal giudizio morale che la legava esclusivamente all'aborto volontario. Estendere le indicazioni ad altre condizioni ostetriche include necessariamente anche quegli operatori che finora non hanno mai applicato il metodo farmacologico. Un aspetto rilevante del provvedimento è infatti l'importanza data alla formazione degli operatori in questo ambito. Tale aggiornamento riguarda cioè anche tutti i ginecologi ospedalieri, compresi gli obiettori di coscienza, per assicurare un trattamento adeguato in caso di eventuali complicazioni. Allora, passiamo al... ok, perfetto, scusate, stavo aspettando un messaggio. È arrivato un messaggio di una testimonianza per l'8 marzo dalla Simo. La leggeremo dopo, cioè la manderemo dopo in onda. Grazie Simo. E passiamo un po' a due notiziole locali, quindi di Genova. A San Pier d'Arena, la politica uccide i quartieri, striscione di protesta nel quartiere di Esselunga a San Benigno. È la politica che uccide i quartieri, basta ipermercati. Questo è lo striscione di protesta comparso oggi sulle grate del cantiere di San Benigno, dove sorgerà il nuovo supermercato Esselunga. A metterlo alcuni residenti del territorio che a Genova 24 hanno spiegato il gesto. Una certa politica, una certa gestione dei territori e certe scelte danneggiano profondamente i quartieri senza riqualificarli. Questa è la politica dei supermercati, dove il territorio è visto solamente come fonte di profitto. La protesta sul campo prosegue quella che in questi anni sta accompagnando il progetto. L'arrivo della nota catena di distribuzione alimentare ha di fatto spaccato in due l'opinione pubblica cittadina, ma il tessuto commerciale genovese a ribollire maggiormente per le ultime aperture e gli ultimi assensi dell'amministrazione civica di nuovi spazi dedicati ai supermercati, a prescindere dal marchio, come a Quarto, nel centro storico, e l'ex mercato del pesce. Quindi sì, una lotta che sarà molto a cuore ai ragazzi di Radio Cavedio, che volevo appunto chiedergli se ne sanno qualcosa di più a riguardo. Inoltre oggi c'era un appuntamento per uno sciopero riguardo alle scuole. Scuole chiuse, oggi studenti e insegnanti in piazza contro la didattica a distanza. Un presidio sotto la sede dell'ufficio scolastico regionale di Via Sarotti, l'ex provveditorato agli studi, per manifestare tutti contro che la didattica a distanza avrebbe portato nel sempre più fragile mondo scolastico. L'appuntamento è per oggi 8 marzo alle ore 15. Nella centralissima via che collega Piazza Manina a Corvetto. La manifestazione era già stata organizzata nei giorni scorsi, nell'ambito dello sciopero generale indetto da diverse categorie per la ricorrenza della festa della donna, contro discriminazione di genere e inadeguatezza della proposta formativa, ma in queste ore si è ulteriormente allargata per ribadire il no alla didattica a distanza. A poche ore dalla nuova ordinanza regionale, che impone la sospensione delle lezioni in presenza per tutte le superiori liguri, nonostante il regime di fascia gialla a cui appartiene la nostra regione. Per stare bene a scuola serve finanziare provvedimenti per vivere la scuola in presenza e sicurezza, si legge nel comunicato che lancia il presidio. La DAD ha acuito malessere, disagio, diseguaglianze, carenze didattiche ed educative. Ma non solo, chiediamo la fine delle classi pollaio, con classi di massimo 15 alunni e alunne, a partire dal prossimo anno scolastico. Per questo servono investimenti immediati negli spazi e nel personale. I fondi previsti per la scuola stanziati nel recovery plan sono assolutamente insufficienti e orientati ad una visione tecnocratica e aziendale della scuola, come al solito. E poi il tema del lavoro. assunzione e stabilizzazione dal 1 settembre del personale precario per titoli e servizio. Questa è una delle richieste sul tema che si lega con la tematica dell'8 marzo, per il fatto che anche in ambiente scolastico le donne sono discriminate, pur essendo il 70% della forza lavoro della scuola italiana, oltre che la richiesta di una rete di cura sanitaria, psicologica e sociale. Rivendichiamo investimenti per i consultori territoriali e per i presidi sanitari e psicologici scolastici. A lanciare l'iniziativa, insegno al collettivo docenti Genova e Provincia, non una di meno Genova, la rete è già a settembre, collettivo studentesco Come Studio, sindacato intercategoriale Sicobas e Cobas Scuola. Ieri la notizia della scelta di Regione Liguria di chiudere le scuole superiori almeno per una settimana dall'8 al 14 marzo come scelta prudenziale visti i dati di incidenza nei contagi nella fascia 13-19 anni. È così. Allora, ci mandiamo adesso un contributo inviato dal buonissimo Prippi, che ci manda una notizia di carattere internazionale dalla Tunisia.
Tunisia. L'attivista tunisina Rania Hamdouni è stata condannata a scontare 6 mesi di carcere. Le accuse rivolte alla giovane donna, che di recente aveva partecipato alle proteste antigovernative scoppiate alcune settimane fa, soprattutto nei quartieri popolari del paese, sono attentato alla morale pubblica e oltraggio pubblico ufficiale. Abusata e arrestata. Come spiega l'associazione LGBTQIA+, il fermo di Rania risale al 27 febbraio. In quella data, infatti, Hamdouni si era recata in una caserma di polizia nella capitale Tunisi per denunciare l'impressionante campagna diffamatoria di cui sono vittime lei e i suoi familiari. Secondo la testimonianza fornita dalla stessa attivista, i responsabili sarebbero da ricercarsi tra i sindacati delle forze di sicurezza e tra gli estremisti di destra. Disgraziatamente, il coraggioso e accorato appello di Rania non ha affatto ottenuto gli effetti sperati. Come ha sottolineato l'attivista femminista Asrar Ben Jouira, i poliziotti a cui si è rivolta Hamdouni non hanno preso minimamente in considerazione la sua richiesta di soccorso e hanno anzi cominciato a molestarla. Stando alle dichiarazioni rilasciate da Ben Jouira, Rania sarebbe stata arrestata proprio per aver tentato di sottrarsi alle violenze dei poliziotti. Libera subito. La notizia dell'arresto e dell'incarcerazione di Hamdouni ha profondamente scosso e indignato il resto delle persone attiviste, che si sono immediatamente mobilitate per chiedere la sua liberazione. Il 1 marzo, ad esempio, l'associazione Damji ha organizzato insieme all'organizzazione non governativa Intersection Association for Rights and Freedoms un sit-in di protesta di fronte al tribunale di Beb Bnet a Tunisi. La preoccupazione per le condizioni psicofisiche dell'attivista è enorme e va di pari passo con la tristezza e la frustrazione per gli abusi e le violenze commesse dalle forze di polizia del paese nordafricano. Il caso di Rania conferma che le libertà sono sotto attacco, ha affermato Saida Guarak, legale incaricata di difendere Hamdouni. In questo modo, conclusa amaramente l'avvocata, il governo tunisino fa passare il messaggio che qualsiasi forma di protesta è completamente vietata e che le voci di chiunque tenti di far sentire il proprio dissenso verranno ben presto silenziate.
Fantastico, grazie Prippi del contributo, che mi dai una manina a fare questo radiogiornale del lunedì. Anche la Simo ha contribuito con un messaggio che sentiremo dopo. Rimanderei adesso sempre di Prippi, che si è sbattuto di brutto a dare man forte al radiogiornale. E il messaggio che avevamo già letto settimana scorsa con la Simo riguardo allo sciopero odierno. E la chiamata allo sciopero l'8 marzo, quindi ce lo risentiamo sempre dal buon Prippi.
8 marzo 2021, sciopero globale femminista e transfemminista, essenziale il nostro sciopero, essenziale la nostra lotta. Negli ultimi anni abbiamo vissuto lo sciopero femminista e transfemminista globale come una manifestazione di forza, il grido di chi non accetta di essere vittima della violenza maschile e di genere. Abbiamo riempito le piazze e le strade di tutto il mondo con i nostri corpi e il nostro desiderio di essere vive e libere. Abbiamo sfidato la difficoltà di scioperare causata dalla precarietà, dall'isolamento, dal razzismo istituzionale. Abbiamo dimostrato che non esiste produzione di ricchezza senza il nostro lavoro quotidiano di cura e riproduzione della vita. Abbiamo affermato che non siamo più disposti a subirlo in condizioni di sfruttamento e oppressione. E a partire dalla consapevolezza e dalla fantasia che abbiamo maturato in questi mesi di pandemia, in cui abbiamo iniziato a ripensare le pratiche di lotta di fronte alla necessità della cura collettiva, che sentiamo il bisogno di costruire per il prossimo 8 marzo un nuovo sciopero femminista e transfemminista della produzione, della riproduzione, del e dal consumo dei generi e dai generi. Non possiamo permetterci altrimenti. Dobbiamo creare l'occasione per dare voce a chi sta vivendo sulla propria pelle i violentissimi effetti sociali della pandemia e per affermare il nostro programma di lotta contro piani di ricostruzione che confermano l'organizzazione patriarcale della società contro la quale da anni stiamo combattendo insieme in tutto il mondo. Non abbiamo bisogno di spiegare l'urgenza di questa lotta. Le tantissime donne che sono state costrette a licenziarsi perché non potevano lavorare contemporaneamente e prendersi cura della propria famiglia sanno che non c'è più tempo da perdere. Lo sanno le migliaia di lavoratrici che hanno dovuto lavorare il doppio per sanificare ospedali e fabbriche in cambio di salari bassissimi nell'indifferenza delle loro condizioni di salute e sicurezza. Lo sanno tutte le donne e persone LGBTQIA+, che sono state segregate dentro le case in cui si consuma la violenza di mariti, padri, fratelli. Lo sanno coloro che hanno combattuto affinché i centri antiviolenza, i consultori, i reparti IVG, i punti nascita, le sale parto continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di personale e di finanziamenti pubblici aggravata nell'emergenza. Continuassero a funzionare nonostante la strutturale mancanza di fondi. Lo sanno le migranti, quelle che lavorano nelle case all'inizio della pandemia si sono viste negare ogni tipo di sussidio, o quelle che sono costrette ad accettare i nuovi turni impossibili del lavoro pandemico per non perdere il permesso di soggiorno. Lo sanno le insegnanti ridotte a lavoratrice a chiamata, costrette a fare salti mortali per garantire la continuità dell'insegnamento mentre magari seguono i propri figli e figlie nella didattica a distanza. Lo sanno le studenti che si sono viste abbandonare completamente dalle istituzioni scolastiche, già carenti in materia di educazione sessuale, al piacere, alla diversità e al consenso, sullo sfondo di un vertiginoso aumento delle violenze tra giovanissime. Lo sanno le persone trans che hanno perso il lavoro e fanno ancora più fatica a trovarlo perché la loro dissidenza viene punita sul mercato. Lo sanno le sex workers, invisibilizzate, criminalizzate, stigmatizzate, senza alcun tipo di tutela né sindacalizzazione, che hanno dovuto affrontare la pandemia e il lockdown da sole. A tutte loro, a chi nonostante le difficoltà in questi mesi ha lottato e scioperato, noi rivolgiamo questo appello. L'8 marzo scioperiamo. Abbiamo bisogno di tenere alta la sfida transnazionale dello sciopero femminista e transfemminista, perché i piani di ricostruzione post-pandemica sono piani patriarcali.
Oh yes! Grande Prippi, grazie mille ancora del contributo. E passerei ora alla parte finale del nostro radiogiornale, quindi a leggere un po' che aria tira in giro per l'Italia, fare un aggiornamento sui palinsesti della ciurma pirata e poi vi lascio col messaggio di una Simo ispiratissima. Ci ho fatto un preascolto per vedere di cosa si trattasse e pensavo di salutarvi con quello. Quindi, che aria tira? Allora, dalle centraline autogestite sparse in giro per l'Italia abbiamo una situazione un po' migliore di settimana scorsa. Firenze Brozzi, la centralina segnala PM2,5 18, PM10 23. Invece a Genova Porro PM2,5 a 12 microgrammi per metro cubo, PM10 22 microgrammi per metro cubo. Milano Cernusco, la peggiore diciamo che c'era a nord Italia, ma molto meglio di qualche settimana fa. Abbiamo Milano PM2,5 a 36 microgrammi per metro cubo e il PM10 a 34. Invece nei dintorni di Treviso PM2,5 a 34 microgrammi per metro cubo e PM10 a 33, quindi situazione simile a quella di Milano. E dopo Radio Giornale, la radio non si fermerà qui. Ad esempio, su Radiogramma avremo dalle 14 alle 15 Si va presto a dire Sanremo, dalle 15 alle 16 Cartunia con le sigle dei cartoni animati preferiti, dalle 16 alle 17 Raccontami una fiaba merenda con tante fiabe per i bambini, dalle 19 alle 20:15 A scena con Ciabi, che non so se torna in diretta, spero di sì, dalle 20:30 il buon Masa ci porterà in giro per i monti con Cime di Cime. Su Radio Spore invece ci sarà musica nel pomeriggio, poi alle 17:30 Balene Sgumbei, alle 18 Tinala e alle 19:30 Masto Radio. Su Radio Wombat da Firenze potrete ascoltare due repliche nel pomeriggio, sessioni notturne dalle 14 alle 15.30 e l'arte del vizio dalle 17 alle 19. E poi la sera abbiamo due dirette con Radio Pusherman dalle 20 alle 21 e Coccoli al Silicio dalle 21 alle 22.30. Su Radio Forte invece dalle 14 alle 14.25 ISM Podcast, dalle 14.25 fino alle 20 Radiolone Pomeriggio e dalle 20 a chiusura, quindi mezzanotte, Radiolone Sera. Restate sintonizzati sulle frequenze della Ciurma, quindi senza indugi. E mando un saluto a tutte le radio della Ciurma sparse in giro per l'Italia, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, con un augurio di 8 marzo tutti i giorni, e vi lascio allora col messaggio della fantastica Simo, che ha contribuito anche lei. Ciao ciao!
Oggi il mondo celebra la donna, ma ricordiamo che l'8 marzo deve essere tutti i giorni. Le donne lottano tutto l'anno, lottano tutti i giorni, lottano ogni volta che escono di casa, lottano sul loro posto di lavoro, dove ancora la parità del salario per rispetto delle competenze è lontana. Lottano quando si occupano dei propri figli che vogliono vedere crescere in un mondo migliore. Lottano anche quando non per forza i figli li vogliono avere. Si lotta tutti i giorni e al fianco di queste donne dobbiamo ricordarcelo sempre e non solo un giorno all'anno. Quindi viva l'8 marzo, ma viva l'8 marzo tutti i giorni.